Newsline Sera.
18.45, un ben trovati da Sandra Salvato per questa ultima edizione dell'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. Partiamo, come anticipato, dalla barca della Global Sumud Flottiglia, su cui viaggiavano anche Antonella Bundu, già capogruppo di Sinistra Progetto Comune, candidata presidente di Toscana Rossa, e Dario Salvetti, collettivo di fabbrica ex GKN, ed è stata intercettata. Sono tra le circa 500 persone che componevano la flotta impegnata in questa missione umanitaria contro il blocco navale illegale imposto da Israele a Gaza. Ieri il Consiglio Comunale di Firenze ha votato sulla mozione relativa al secondo abbordaggio della flottiglia, e durante la manifestazione di ieri sera, che da Piazza della Signoria è arrivata in Santo Spirito per dimostrare solidarietà da terra alla flottiglia, c'era anche la madre di Salvetti, che è stata intervistata da Chiara Brilli.
Quando sono stati assaltati mi ha detto: mamma, guarda, siccome probabilmente butteremo i cellulari a mare, l'unico ricordo è il tuo numero, quindi mi raccomando, fammi un po' da, se mi prendono è la prima comunicazione, la mando a te perché è l'unico numero che so a memoria. Certo, è una cosa, una situazione da drammatica per chi la vive come me dall'esterno, soprattutto nel primo arrembaggio, perché di notte non sapevano che cosa succedeva e mi ha mandato dei messaggi veramente, veramente preoccupanti.
Insieme alla preoccupazione, che immagino non l'abbandoni in queste ore in particolare, ha anche un orgoglio per quello che sta facendo.
Guarda, ti dico un aneddoto. L'altra settimana mi sono trovata a commentare una poesia di Rodari, che è La mamma del partigiano, e quindi proprio Dario era partito da poco, quindi La mamma del partigiano, che diceva che comunque tu sei preoccupata ma sei anche orgogliosa, perché quel fiore è il fiore della libertà, e quindi io sono orgogliosa perché comunque lui sta combattendo per i diritti che sono anche miei.
Sanno che resteranno impuniti, i governi europei intervengano ed evitino questo scempio che lede il libero diritto di navigazione. Questa è la dichiarazione di Arturo Scotto, capogruppo PD in commissione lavoro alla Camera, rispetto all'attacco di Tel Aviv alla flottiglia in acque, ricordiamo, europee. Il deputato del PD ha partecipato a quella dell'autunno del 2025, si era imbarcato su una nave, si chiamava Karma, ha vissuto l'abbordaggio da parte dell'esercito israeliano, seguito da 24 ore di detenzione dalla successiva espulsione. Sentiamolo.
Ma purtroppo ci troviamo di fronte a un atto criminale compiuto in acque internazionali. Israele non ha nessun rispetto del diritto, non ha nessun rispetto del principio di umanità che difende la flottiglia. Una missione che, voglio ricordare, ha un obiettivo di portare aiuti a Gaza e di rompere un blocco navale illegale che dal 2007 isola Gaza rispetto al resto del mondo. Ancora una volta però l'Unione Europea ha perso un'occasione. La prima, perché non ha scortato queste navi, perché queste navi si sostituiscono a quello che dovrebbe fare lei, a quello che dovrebbero fare i governi. La seconda è che, nonostante qualche generico appello, si lascia Israele nell'impunità assoluta, può fare quello che vuole, può privatizzare il Mar Mediterraneo.
A proposito, sempre su questa scia, leggiamo di un aggiornamento per cui è sempre in un video postato sui social pochi minuti prima dell'abbordaggio, Salvetti spiegava: pare che adesso stia succedendo a noi, non credo che questa volta ci siano manovre diverse possibili, sono già intercettate alcune barche di fronte a noi, quindi questo è ufficialmente il terzo atto di pirateria subito da barche a vela civili con aiuti umanitari in acque internazionali nel Mediterraneo. nel Mediterraneo che hanno la sola colpa, che non è una colpa di provare a rompere l'assedio, di portare solidarietà alla resistenza di un popolo, quello palestinese. E poi prosegue, le intercettazioni continuano, navi militari dell'esercito israeliano stanno attualmente abbordando illegalmente la nostra flotta, ferma la Global Sumud Flotilla in un comunicato che è stato ripreso poi anche dall'agenzia turca Anadolu. Siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza. E poi si chiede, come dicevamo, ai vertici delle istituzioni europee italiane un intervento concreto e determinante per il ripristino del rispetto del diritto internazionale. Lo fa in particolare in una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, oltre che ai Ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto, la responsabile proprio della flottiglia. A proposito del ministro degli esteri, Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Vedremo come procede, se ci sono, come dicevamo, notizie durante il notiziario ve ne daremo senz'altro conto. Adesso cambiamo parte, ma rimaniamo comunque in cronaca, perché la Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e sequestri, tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. Chiara Brilli.
L'indagine coordinata dalla Procura per i minorenni di Firenze e condotta dalla Digos della Questura di Siena ha fatto emergere questa rete di giovanissimi collegati attraverso chat e gruppi social di estrema destra. L'inchiesta era partita nel luglio 2025 dopo il ritrovamento nelle abitazioni di due minorenni di un fucile a doppia canna funzionante di cartucce calibro 9. Dall'analisi dei dispositivi informatici poi sequestrati sarebbero emersi anche contatti con altri 11 adolescenti, tutti inseriti in circuiti virtuali accomunati da ideologie suprematiste neonaziste. Secondo gli investigatori, all'interno di queste chat venivano condivisi anche contenuti inneggianti all'odio contro immigrati, stranieri, musulmani, persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+, oltre a simboli e messaggi apologetici del fascismo, del nazismo. Ma in alcuni gruppi, dai nomi ritenuti inequivocabili dagli inquirenti come Partito Repubblicano Fascista, sarebbero stati esaltati Mussolini e anche Hitler con un linguaggio violento e discriminatorio. Gli indagati, sempre secondo quanto riferisce la questura, avrebbero cercato accreditamento all'interno di gruppi attraverso la pubblicazione di contenuti razzisti, negazionisti, accompagnati da riferimenti all'uso di armi ed esplosivi artigianali. In queste chat circolavano immagini di pistole, fucile, tirapugni, oltre a un video di aggressioni e risse ai danni di cittadini stranieri. Inoltre gli investigatori avrebbero accertato tentativi di reperire armi, comprese pistole e scacciacani, poi da modificare, balestre, tirapugni, anche tramite contatti online. Emerge tra le ipotesi, nel corso delle conversazioni, anche l'organizzazione di ronde o spedizioni punitive contro immigrati, idea questa che però non si sarebbe concretizzata. Dalle indagini emerge il ruolo di leadership rivestito da due dei minorenni coinvolti, ritenuti punti di riferimento del gruppo e promotori delle attività nelle chat.
Siamo davanti a un vero e proprio cortocircuito educativo e sociale, ma anche politico, quando nello spazio pubblico si tollerano, peggio, si cavalcano parole d'ordine violente, razziste ed estremiste. I risultati poi rischiano di essere questi: la normalizzazione dell'odio nei telefoni dei nostri figli. Così il deputato e segretario del PD Toscana Emiliano Fossi, che prosegue: chi siede nelle istituzioni ha il dovere di pesare le parole, perché i messaggi tossici fioriscono proprio laddove si coltiva l'intolleranza. E adesso una notizia di giudiziaria: l'avviso di conclusione delle indagini dalla Procura di Prato a 9 indagati per l'esplosione del deposito Eni a Calenzano, che ricorderete nel dicembre del 2024 causò 5 morti, 27 feriti e danni ingenti. 7 sono dirigenti e preposti di Eni, 2 della società appaltatrice Sergen. Sono accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Invece l'incidente probatorio durato pensate, un anno esclude che Eni S.p.A. possa essere condannata per illecito amministrativo, dato che, dice la procura, il modello organizzativo è risultato corretto e non sono emerse emergenze per un nesso eziologico tra previsioni del modello ed eventi accaduti. E adesso abbiamo in collegamento telefonico Lorenzo Cecchi, che è responsabile della mobilità sostenibile di Legambiente Toscana, perché c'è come dire, un appello sentito, firmato da diverse associazioni ecologiste, e adesso entriamo nel merito di tutto questo proprio con lui. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora, benvenuto. Dunque, tutto questo segue, diciamo, anche a una notizia che è uscita pochi giorni fa, quello dello stanziamento di 1 milione di euro da parte della Regione Toscana per rinnovare la flotta, diciamo, dei mezzi pubblici regionali a GPL, eccetera. E giustamente direi, insomma, mi allineo, perché se si vuole raggiungere questa già molte volte proclamata sostenibilità, forse non basta rinnovare il parco ed essere abbastanza sostenibili, bisogna esserlo del tutto, giusto?
Sì, il punto è proprio questo, cioè di per sé la notizia non è negativa, ovviamente gli stanziamenti, visto che si andranno a sostituire anche mezzi molto vecchi, è positivo dal punto di vista della salute umana, della riduzione delle emissioni, ma il punto è proprio che non abbiamo molto tempo, la crisi climatica morde è molto... è uno stato molto avanzato e è urgente dare delle risposte molto concrete, e quindi non possiamo permetterci una gradualità, ecco, come si sarebbe potuto fare 10 o 20 anni fa. Quindi è fondamentale, per quello che ci riguarda, che almeno gli investimenti pubblici vengano limitati ai mezzi elettrici, e magari eventualmente, se si vuole andare sul gas, ecco, se si andasse a incentivare autobus vincolati a un contratto di fornitura con biometano, allora saremmo a favore, perché allora lì effettivamente il dato delle emissioni su tutto il ciclo di vita sarebbe più favorevole. Ecco, comprendiamo poi che insomma ci siano delle esigenze pratiche, però visto che insomma si è già iniziato un percorso, sono stati acquistati, stanno entrando progressivamente all'interno dei servizi di Autolinee Toscane 70 autobus elettrici, cioè prima 25, poi gli altri stanno via arrivando, che funzionano bene, stanno lavorando bene, quindi non si vede perché non si debba andare in questa direzione quando si fanno investimenti pubblici, no? Investire soldi pubblici nel fossile vuol dire comunque, per quanto ci sia una riduzione delle emissioni con metano e GPL, ma molto piccola rispetto a quella che garantisce, tutti i dati autorevoli aggiornati ci dicono, un veicolo elettrico nel suo ciclo di vita. E oltretutto, insomma, c'è anche un aspetto, se vogliamo, geopolitico, insomma, i fatti dallo stretto di Hormuz, tutta la situazione internazionale ci fanno capire quanto sia importante essere energeticamente autonomi e non dipendenti dai combustibili fossili. Quindi elettrificare vuol dire anche andare in questa direzione.
Ora, questa direzione avrà dei costi, naturalmente, anche in termini proprio economici, oltre che di sostenibilità. Mi spiego, l'elettrico ancora oggi presenta delle limitazioni, sia per il costo, immagino, e anche per il peso e l'autonomia. Per esempio, le batterie per muovere un camion sono veramente molto grandi e pesanti, questo può al limite ridurre il carico utile trasportabile, se pensiamo ad esempio alle persone da trasportare. Il fatto che magari questo veicolo possa o debba ricaricarsi più volte, e magari un autobus che ha molte ore da guadagnare su strada, insomma, farebbe fatica, questo potrebbero essere dei limiti?
Ma in realtà sempre meno, perché su questo bisogna sempre stare aggiornati, perché è un settore che si sta innovando in maniera estremamente rapida, quindi la capacità delle batterie e la velocità di ricarica sta crescendo moltissimo, e anche le ultime sperimentazioni sui mezzi pesanti stanno vedendo le aziende che stanno investendo su mezzi pesanti elettrici, in realtà stanno avendo dei risultati molto superiori al previsto anche nella durata delle batterie stesse. Quindi in realtà è sempre meno un problema questo, altrimenti Autolinee Toscane, che ha da fare quadrare un bilancio, non avrebbe investito appunto in tutti questi autobus puramente elettrici, che non sono più bussini elettrici, li avete visti, quelli bianchi dell'azienda cinese che non nomino, insomma, per non fare pubblicità, ma e che vanno molto bene, insomma. Quindi in realtà sì, questi limiti, questo riguarda poi anche la mobilità privata, veramente non dico nemmeno di anno in anno, di 6 mesi in 6 mesi stanno cambiando e stanno, la situazione sta diventando sempre migliore da quel punto di vista, quindi non solo delle emissioni, dell'impatto, ma anche le autonomie e la facilità di ricarica e le capacità diventano assolutamente paragonabili a quelle dei mezzi termici, e non manca molto perché si arrivi al pareggio da questo punto di vista, ecco, quindi
queste sono ottime prospettive, anche se voi nel comunicato non a caso fate menzione di, come dire, un paradosso, cioè quello dell'imposizione del rigassificatore da parte del governo all'interno, ecco, insomma, nei nostri mari, quindi tra l'altro una questione che rischia di rimanere, come dire, sine die, perché doveva rimanere 3 anni questo, ecco.
No, poi è stata prorogata assolutamente, ecco. Ma insomma ce lo aspettavamo, francamente, dispiace, ma era facilmente prevedibile, visto che poi siamo sempre, il governo non investe sulle energie rinnovabili, ci sono purtroppo a volte ostacoli incomprensibili anche in alcune comunità locali sull'installazione di fonti di energie rinnovabili, e questo significa poi essere sempre più dipendenti dai fossili, sempre più costosi, bollette che impazziscono, dipendenza geopolitica poi ora dagli Stati Uniti, ora da paesi addirittura persino più diciamo pericolosi, anche se oddio gli Stati Uniti ultimamente sono diventati
pericolosi, in ugual misura, più di altri,
però sì. Insomma, ecco, quindi paesi del Nord Africa, la Russia stessa, insomma, dipendenza da quel punto di vista ci vincola in maniera clamorosa. Il metano, il gas che arriva con le navi dagli Stati Uniti, che va nei regassificatori, ha dei costi altissimi, quindi anche la questione dei costi poi non regge, le aziende lo stanno capendo bene, stanno elettrificando le loro flotte.
Insomma, elettrico conviene, questo lo stiamo capendo, per quanto insomma con una certa lentezza, ma stiamo andando in quella direzione. Per concludere, in che modo auspicate questo cambio di rotta?
Ma insomma è sufficiente, per fortuna abbiamo insomma dell'amministrazione a livello locale e regionale che sulle tematiche ambientali della transizione ecologica non sono sorde, hanno un'attenzione, però ecco ci vuole questo passo in più perché si tolgano alcuni indugi e si decida veramente di investire solamente su quelle che sono le tecnologie che garantiscono le emissioni più basse e l'impatto minore possibile, che sono appunto l'elettrico e poi in alcuni casi il biometano, però cercare di appunto, come dicevamo, evitare di investire soldi pubblici in qualcosa che va in qualche modo a perpetrare l'aumento,
a foraggiare tutto quello che non deve. Bene, grazie mille a Lorenzo Cecchi,
grazie,
responsabile di mobilità sostenibile di Legambiente Toscana, e buon lavoro.
Grazie.
Sono Cristina, progettista Mita. I nostri percorsi biennali formano le figure più richieste dai settori moda, pelletteria, accessorio, metalliche e gioielli, tessile e abbigliamento, nuove tecnologie e sostenibilità. La percentuale di occupazione dei nostri diplomati è del 94% e il diploma è riconosciuto in Europa.
ITS Meet Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meet Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per ripristino incidente si registra ancora 1 chilometro di coda tra Aglio e Firenzuola in direzione Bologna. Si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. In A11 invece per un incidente al chilometro 14, 5 chilometri di coda tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. In Fipili ancora a causa del traffico intenso in direzione mare, code a tratti tra Firenze Scandice e Lastra Signa e code in uscita Lastra Signa e Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze, domani 20 maggio in orario 9:19 per un intervento con piattaforma aerea in Borgo Pinti, divieto di transito da via Laura a via Giusti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
I got the big D. I went to school.
E riprendiamo con il lavoro, perché secondo l'analisi presentata ieri da Ires sulla situazione dell'industria toscana, nonostante una crescita degli utili del 70%, circa 2,6 miliardi, e del valore della produzione dell'86% negli ultimi 10 anni, cioè dal 14 al 24, la retribuzione netta è cresciuta complessivamente solo dell'1%, andando addirittura in negativo nella metà dei comparti. Da questi dati si conferma una forte disuguaglianza tra capitale e lavoro. Mentre gli utili delle imprese toscane continuano ad aumentare, i salari e con essi i consumi interni restano fermi. Questo, secondo noi, dovrebbe imporre un forte atto di responsabilità da parte delle imprese toscane, a partire dalla sostenibilità sociale. Queste sono le dichiarazioni arrivate, diciamo, nel the day after di questa presentazione del rapporto dalla UIL Toscana con Paolo Fantappié, che dice: serve un maggior ricorso alla contrattazione integrativa per permettere alle lavoratrici e lavoratori di aumentare lo stipendio netto in busta paga e quindi di recuperare quel potere d'acquisto perso negli anni. E aggiunge anche che è necessario abbassare le tasse locali e le tariffe per i servizi essenziali. A proposito di lavoro, si annuncia una giornata di agitazione proprio domani, proclamata dalle sigle sindacali di settore tutela, moda e lusso, FICTEM, FEMCA e WILTEC, che chiedono proprio il ritiro immediato dei licenziamenti annunciati nel gruppo Kering e la tutela proprio di tutti i posti di lavoro. Per cui, in occasione di questa giornata di sciopero proclamato dalle segreterie nazionali, in tutte le aziende del gruppo Kering a Scandicci si svolgerà una manifestazione per dire no a questi che sono 54 esuberi annunciati in Alexander McQueen. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di amministrative, campagna elettorale, ultime battute, i prossimi 24 e 25 maggio, domenica e lunedì prossimi, si vota in 20 comuni della Toscana per il rinnovo dei consigli comunali e del sindaco. Giovedì prossimo vi racconteremo di come va a concludersi questa campagna per le amministrative 2026, che riguardano Figline, Incisa, Sesto Fiorentino e Viareggio, mentre questa mattina il nostro focus è stato dedicato ad Arezzo, Prato e Pistoia. Infatti, con Raffaele Palumbo e il nostro Giorgio Bernardini da Prato, siamo stati in diretta con i colleghi della Nazione, Alessandro Benigni da Pistoia e Federico D'Ascoli da Arezzo.
Ci sono 6 candidati al via, l'asta di partenza di questa gara, appunto, di domenica e lunedì. Sono 5 candidati, diciamo, che hanno una conoscenza della città, o comunque sono un po' meno conosciuti nella città, e un candidato più conosciuto negli altri. Perché? Perché ha fatto il sindaco per 10 anni, e si parla ovviamente di Matteo Bifoni, che riunisce tutto il campo largo. Lo sottolineo perché lo fa per la prima volta. Matteo Bifoni è un riformista, chiamiamolo così, anche se è sempre difficile poi dare i nomi e sensibilità del Partito Democratico, e per la prima volta si trova ad avere in coalizione, nella sua storia, diciamo, fatta salva la partecipazione alle regionali, che però ha un sistema elettorale diverso, anche dal Movimento 5 Stelle, sino ad Azione. Chi c'è contro di lui? Ci sono altri 5 candidati, tutti uomini, e sono di per lo più liste civiche. Prima però citiamo il candidato del centrodestra, che si chiama Gianluca Banchelli. Anche lui è un dirigente di Fratelli d'Italia, ma anche lui rivendica una civicità della politica. E poi ci sono altri 4 candidati, che sono candidati, diciamo, che devono sgomitare per cercare di arrivare, alla soglia anche della elezione, che sappiamo benissimo essere del 4% per i partiti che si presentano non in coalizione. E questa è la gara che si presenta. Si parla di più in città in questo momento del fatto, diciamo, la gara è misurata sul fatto che Bifoni riesca a vincere o meno al primo turno.
Per quanto riguarda Pistoia, ci sono soltanto 3 candidati. Da una parte abbiamo Anna Maria Celesti, che è l'attuale sindaca facente funzione, dopo che appunto Alessandro Tomasi è entrato in consiglio regionale, quindi è decaduto dalla carica di sindaco. Dall'altra parte invece abbiamo Giovanni Capecchi, che è il candidato del campo larghissimo qui, che parte da Italia Viva e arriva fino a Rifondazione Comunista. Giovanni Capecchi che ha vinto le primarie nei confronti della candidata espressa dal PD, che era Stefania Nesi. E anche in questo caso, in caso di vittoria, Stefania Nesi sarà invece la vice sindaca di Capecchi. Quindi abbiamo 2 profili, non espressione dei partiti maggioritari, almeno a questa era stata l'indicazione poi alle regionali, con il PD e Fratelli d'Italia, primi partiti intorno al 29-30%, qui a Pistoia. Abbiamo un civico come appunto Capecchi, che è un professore universitario di area progressista, e dall'altra parte una esponente di Forza Italia di area molto moderata. E poi il terzo incomodo, tra virgolette, che è Fabrizio Mancinelli, un altro professore che corre con la lista di Pistoia Rossa, che è, diciamo, un'emanazione ideale almeno di quella che è stata l'esperienza di Toscana Rossa con Antonella Bundu alle regionali. Qui non ha il sostegno di Rifondazione Comunista e di Possibile, che sono entrati invece nel campo larghissimo, però ha, diciamo, tirato a sé, insomma, diverse forze e associazioni del mondo alla sinistra, appunto, del Partito Democratico, e quindi proverà, diciamo, questa corsa per entrare quantomeno in consiglio comunale, e magari anche per essere, diciamo, un po' un ago della bilancia in un eventuale ballottaggio, anche se al momento, diciamo, con questa conformazione sembra piuttosto complesso, ecco, che si possa arrivare al ballottaggio.
Ad Arezzo che partita si gioca?
Ma è simile a Pistoia, e forse è quella più incerta, perché i candidati sono sei, ce ne sono due delle coalizioni principali. Da una parte Marcello Comanducci, il centrodestra, ha vinto le ultime due tornate elettorali con Alessandro Ghinelli. Marcello Comanducci è stato assessore nella prima giunta di Ghinelli. Dall'altra parte, nel centrosinistra, c'è un politico di assoluta esperienza come Vincenzo Ceccarelli, già all'età di 25 anni sindaco. Negli ultimi 41 anni ha fatto praticamente solo politica per titoli, chiaramente. Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale, capogruppo del PD nell'ultima consigliatura prima di questa, ha un'esperienza molto importante. I sondaggi, che non cito per la par condicio, dicono che questi due nomi sono assolutamente vicini a un'incollatura. E poi c'è un terzo incomodo importante, che vorrei precisare sostiene di essere in grado di arrivare al ballottaggio, lo vedremo, che è Marco Donati, esponente civico, ma insomma poi ex parlamentare, ex assessore con Beppe Fanfani al Comune di Arezzo, e poi ex parlamentare del PD. Renziano, per qualche mese in Italia Viva, oggi comanda una coalizione civica nel cui all'interno c'è Più Europa, Azione e altre liste 5, liste civiche, addirittura 150 candidati con questa lista civica. È accreditato di un grande risultato, e lui addirittura, come dire, punta ad arrivare al ballottaggio. Sicuramente, se non ce la dovesse fare, sarà poi l'ago della bilancia al secondo turno. Ci sono poi altri tre candidati: uno è Michele Menchetti, ex Movimento 5 Stelle, che si presenta con una lista civica sua, Egiziano Andreani, ex Lega, che si presenta con la lista civica di Rizzo, e infine Serena Marinelli con Alternativa Comune, che è una lista, come dire, di sinistra-sinistra, se vogliamo definirla così. Quindi, insomma, il quadro è molto variegato, con, come dire, diverse incognite che potrebbero essere decisive a un ballottaggio che in città tutti considerano scontato.
A Firenze continua il contenzioso legale sull'ippodromo. La Pegasus SRL, che è la società concessionaria dell'ippodromo Le Mulina di Firenze, fa ricorso al Consiglio di Stato contro la decadenza della concessione. Prosegue così una disputa che va avanti da molti anni, mentre il TAR a marzo aveva già dato ragione al comune che vuole mettere in sicurezza l'area. Sentiamo Raffaele Palumbo.
È una storia che sembra veramente non vedere la fine, il contenzioso tra la Pegasus SRL e il Comune di Firenze sull'ippodromo Le Mulina va avanti da 14 anni, anni in cui l'area è passata da essere il fiore all'occhiello della città al simbolo e all'emblema del degrado. Fondato nel 1842, ha visto cavalcare generazioni di fantini e cavalli celebri, diventando una delle strutture più prestigiose del settore. Poi i problemi strutturali e finanziari e l'inesorabile declino fino alla chiusura nel 2012, quando l'area abbandonata diventa epicentro del degrado e insieme di una delle più lunghe e complesse controversie legali. Nel 2014 il Comune di Firenze ha concesso l'area alla Pegasus SRL con l'obiettivo di riqualificarla. Nel 2016 il Comune ha dichiarato decaduta la concessione per morosità e per mancata manutenzione, decisione contestata dalla Pegasus, che ha vinto un ricorso al TAR. Poi il clamoroso sequestro dei 20.000 metri quadrati del 2023, Le accuse rivolte al legale rappresentante della Pegaso, Lorenzo Zeng, includono la mancata prevenzione delle occupazioni abusive e l'installazione non autorizzata di strutture prefabbricate. A marzo la sentenza del TAR ha dichiarato legittima la delibera di decadenza della concessione alla Pegaso SRL, che si era opposta al provvedimento emesso dal Comune. Chiavi restituite, idee, urgenza di messa in sicurezza, progetti per il futuro, ma niente da fare. La notizia adesso è che la Pegaso SRL ha presentato un nuovo ricorso, questa volta al Consiglio di Stato, e si appella così alla sentenza del TAR per opporsi alla decadenza della concessione. Sentenza però esecutiva, nessuno stop alla riqualificazione, dunque, assicurano da Palazzo Vecchio.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca degli Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Giovedì 21 maggio alle 17.30 Chiara Valerio presenta Chi dice e chi tace. Sellerio Editore introduce Blodeg Goldkorn.
Contro radio.
La cultura con Kiran Desai, Concita De Gregorio, Xaba Della Zorza e Lella Costa. Questi sono solo alcuni degli ospiti principali che animeranno la nona edizione della Città dei Lettori, il festival letterario che da mercoledì 3 a domenica 7 giugno porterà nel capoluogo toscano alcune tra le voci più autorevoli della letteratura italiana e internazionale. L'anteprima al Teatro della Pergola con Emmanuel Carrer, sicuramente insomma tra le penne contemporanee più raffinate e significative. La manifestazione di Fondazione Cere Firenze a cura di Associazione Wimbledon vedrà in tutto ben 40 eventi con 75 ospiti in 5 giorni di incontri, presentazioni, talk, reading. Sede principale come sempre Villa Bardini, dove il festival incrocerà anche la mostra fotografica Firenze 50 60 70. E Domenico Guarino ha raccolto la voce di Gabriella Metrano, che da sempre è il deus ex machina, insomma, no, il direttore artistico del festival, e Maria Oliva Scramuzzi, che è la vicepresidente di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze.
Questa edizione dedica il suo percorso a Firenze, una nona edizione del Festival della Città dei Lettori che vedrà aprirsi eccezionalmente al Teatro della Pergola con Emmanuel Carrer, e poi avremo gli ospiti importanti che quest'anno popoleranno il programma: Kiran Desai, Concita De Gregorio, i finalisti del Premio Strega che oramai sono abitué del nostro festival, e poi un sabato e una domenica a Villa Bardini naturalmente, Gabriella Zalapia ad esempio di Gramma Feltrinelli sarà un'anticipazione dell'uscita del libro. Troveremo anche il Pen Center Roma, un'associazione per i diritti al diritto di parola, e poi tanti appuntamenti che affiancano quella che è la mostra in corso Firenze 50 60 70 a Villa Bardini. Dante Globale ad esempio, un appuntamento che vedrà tre studiosi di Dante parlare di come Dante viene letto nel mondo.
Per noi è un punto di riferimento perché coglie ed è in un settore a noi molto caro, che è quello della lettura, quello un attimo di ritornare a dei tempi calmi, un attimo far riflettere, un attimo avere la possibilità di essere a confronto con dei grandi scrittori e anche dei giovani scrittori, dei giovani talenti. Questo è un momento in cui si ritrovano, possono parlare di quello dove sta andando la letteratura odierna. È fra l'altro fatto in un luogo magico per noi che è Villa Bardini, e quest'anno anche a Villa Bardini con una bella mostra sul territorio che è la mostra fotografica De Locchi, che in quei giorni sarà aperta gratuitamente per chi parteciperà al festival.
Torna a Scandicci la 72 ore di biodiversità, il festival dedicato all'agrobiodiversità promosso da Rete Semirurali ETS, giunto alla sua quinta edizione. 3 giorni di incontri, laboratori, musica, mercati, attività per tutte le età, insomma per tutti i gusti, per raccontare come davvero la biodiversità sia un bene fondamentale per costruire sistemi agricoli e alimentari più resilienti e sostenibili. Si svolgerà dal 22 al 24 maggio dal Castello al Parco dell'Acciaiolo, dalla Casa dell'Agrobiodiversità, dagli Orti della Diversità al Vingone, del Cinema Cabiria, con un evento di anteprima che si terrà il 21 maggio. E sentiamo Riccardo Bocci, che è il direttore tecnico di Rete Semirurali.
Quest'anno ospiteremo il sabato e la domenica questo evento europeo, che è l'evento che si fa tutti gli anni, ogni anno in un paese diverso, che mette insieme le associazioni e le organizzazioni che fanno parte di questo coordinamento europeo, che prende tutti i paesi europei, ma non solo l'Unione Europea, quindi arriviamo fino alla Georgia, e siamo circa una 25ina di associazioni, di cui la Rete Semirurale è stata uno dei fondatori. Questo evento vede circa 100 persone da tutta Europa, possono essere seed savers, piccole ditte sementiere, persone, associazioni che si occupano di conservazione e salvaguardia della biodiversità nei vari territori, che si riuniscono qui a Scandicci per discutere in questo caso più della parte politica. Quindi noi avremo la domenica una serie di laboratori che saranno in inglese con traduzione, con sottotitoli in italiano, dove affronteremo temi che anche questi sono completamente scomparsi dalla nostra narrazione di tutti i giorni sui giornali. Per esempio il regolamento sugli NGT, i nuovi OGM che si sta discutendo oggi a Bruxelles, oppure il regolamento sulle sementi che si sta discutendo a Bruxelles. Quindi affronteremo tematiche che per noi che facciamo parte dell'Unione Europea sono rilevanti, che in qualche modo andranno a costruire l'agricoltura del futuro a partire dalle sementi, di cui spesso non troviamo traccia nei dibattiti nazionali, neanche nei dibattiti politici nazionali quando si parla di agricoltura. Quindi per i cittadini del territorio fiorentino sarà un'occasione per conoscere cosa succede oltre la regione toscana e direi oltre l'Italia.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Alle 19.22 apriamo una finestra sulla maricoltura e l'acquacoltura. Ora spieghiamo bene con il nostro ospite, cui diamo subito il benvenuto. Abbiamo in linea Claudio Pedroni, che è il vicepresidente API, cioè l'Associazione Piscicoltori Italiani. Buonasera.
Buonasera.
Allora, maricoltura, che è una, diciamo subito, una branca, diciamo, specifica dell'acquacoltura, cioè quando l'allevamento ittico viene praticato esclusivamente in ambiente marino, insomma sfruttando l'acqua salata. Allora, nell'ambito di una giornata dedicata è emerso che l'Italia, che insomma voglio dire la Palissiana è una penisola, importa l'80% del pesce che consuma, e che nonostante gli 8.000 km di coste di cui insomma siamo dotati, dispone di appena 19 concessioni per l'allevamento ittico in mare. Allora, Pedroni, ci aiuta a leggere questo dato, che può davvero apparire paradossale stante che siamo circondati dal mare?
Esattamente quello che ha detto, è un dato paradossale, perché è in una distonia incredibile tra l'essere il primo mercato ittico di consumo del pesce d'allevamento, che nelle rate le spigole, pesce bianco, rappresenta il 97%, il 3% del pescato, e la produzione che su scala mediterranea rappresenta il 2,5% tra tutte le produzioni dei vari paesi presenti sul Mediterraneo. È una situazione che fa quasi scalpore, perché l'Italia, come avete sottolineato, è una penisola che ha 8.000 km di coste e appena 19 concessioni demaniali marittime. Questo rende il nostro paese diciamo appetibile per terzi, per tutti gli altri grandi paesi diciamo produttori di orate e spigole, quali la Turchia, la Grecia, la Croazia, la Tunisia, la Spagna stessa, ma che rappresenta il fanalino di coda per quanto riguarda appunto la produzione europea. Credo che sia una situazione da dover invertire anche con estrema urgenza, e questo può avvenire solo se si crede fortemente in questa attività agricola a mare, perché la cultura è agricoltura a mare, attraverso una visione politica che inquadri il mare come un luogo dove poter produrre un bene del primario agricolo, come la zootecnia ittica, e come una prospettiva, diciamo, di sviluppo economico e occupazionale. Credo che non ci siano tanti diciamo, produzioni del primario agricolo che abbiano ampi margini di crescita come questo, visto l'enorme consumo di pesce avvenuto negli ultimi 10 anni e l'essere rimasti al palo in una produzione di fronte a queste crescite. Quindi credo che sia una situazione decisamente su cui puntare.
Senz'altro, insomma, una sfida importante. Ma cosa rappresenta allora la Toscana, visto che vi siete ritrovati qui per l'acquacoltura in questo sistema agroalimentare?
La Toscana rappresenta la regione trainante nella maricoltura, poiché l'Italia produce circa 15.000 tonnellate di pesce. Per darvi un dato, un grande paese comunitario come la Grecia produce 120.000, un paese extracomunitario mediterraneo come la Turchia ne produce 300.000. Quindi l'Italia produce 15.000 tonnellate di pesce, circa il 50% si produce in Toscana. Quindi la Toscana rappresenta la regione trainante della maricoltura in Italia, e quindi ci siamo trovati in Toscana perché, dibattendo di tutti i temi aperti su questo settore, si possa, partendo dalla Toscana, invertire la rotta e dare un'altra prospettiva. Quindi è chiaro che la Toscana, rappresentando da sola il 50% della produzione, rappresenta il carro trainante di questo settore ittico in Italia.
Certo, tra l'altro insomma, mi pare di capire che è proprio avuto origine qui, no? La maricoltura, proprio in Toscana. Quindi.
Sì, perché negli anni 70, 1971-72, ci fu l'intuizione di la coltivazione del pesce a Orbetello, sfruttando le potenzialità del sottosuolo tramite pozzi che risultavano essere di acqua calda salata.
Ecco, figuriamoci.
E partì la prima produzione di orate e spigo, insomma pesce bianco, in Italia, in intensivo, che detta là, insomma, diciamo, alla coltivazione del pesce, primo esempio, diciamo, di produzione agricola. Allora a terra, ora ovviamente l'acquacoltura marina è l'offshore, si produce in gabbia, non si produce più a terra, data, diciamo, la non sostenibilità economica della situazione. Però la Toscana rappresenta, da questo punto di vista, anche, diciamo, il dato storico, diciamo, da dove tutto partì.
Senta, in ultima battuta, per lanciare, volendo, un appello, cosa chiedete alla politica, visto che il comparto significa anche, se dovesse essere implementato, migliorato, più occupazione, più posti di lavoro, e quindi rafforzare questa autonomia locale significa creare veramente delle risorse. Cosa chiedete?
Chiediamo più attenzione e chiediamo di capire fino in fondo le grandi potenzialità che ha il settore, che sono state capite dalla gran parte degli stati nel mondo, dato che l'acquacoltura rappresenta il comparto dell'agricoltura con il più alto tasso di crescita al mondo. Quindi sarebbe un peccato continuare su questa lunghezza d'onda della non comprensione di queste potenzialità economiche e occupazionali. Quindi maggiore attenzione, perché ci possa essere una pianificazione di spazi agricoli a mare, affinché ci possano essere gli investimenti, affinché ci possa essere un aumento della produzione in Italia a supporto del mercato interno così fortemente cresciuto
e anche di terzi. Grazie a Claudio Pedroni, vicepresidente API Associazioni Piscicoltori Italiani, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Siamo arrivati alle previsioni. Domani nuvoloso in mattinata, schiarite nel pomeriggio, possibilità di isolati rovesci pomeridiani in Appennino, i venti deboli sulle zone interne, i mari poco mossi, le temperature in sensibile aumento, le massime. Davvero tutto per questa sera alle 19.29. Ringrazio innanzitutto Giustina Terenzi per la regia e poi tutti voi per l'ascolto. Un buon proseguimento di serata. Adesso il GR di Popolare Network. Naturalmente restate sulle frequenze di Controradio.